Prima di parlare dell'edizione critica, sono necessarie alcune nozioni per chiarire la terminologia a cui si farà più spesso riferimento. La trasmissione della letteratura dei primi secoli è affidata ai manoscritti e alle stampe antiche dei primi secoli della letteratura italiana. Il supporto materiale di un'opera antica, ma spesso anche moderna e contemporanea, è il manoscritto, il codice. Nell'antichità era il rotolo, un insieme di fogli, il codice, un insieme di fogli o carte, di membrane o pergamena, di membrana che è la pergamena di origine animale o carta, in cui il copista, oppure lo stesso autore hanno vergato il testo. Lo studio degli aspetti materiali e ornamentali del manoscritto è affrontato da una disciplina specialistica, la codicologia. Le prime difficoltà dell'editore filologo sorgono dalla necessità di decifrare e interpretare correttamente testi mal conservati e trasmessi in forme molto lontane da quelle in uso oggi. Le lettere hanno assunto nel tempo stili molto diversi. Le parole sono state scorciate o compendiate. Per affrontare i primi ostacoli nella lettura di un manoscritto è necessario possedere qualche nozione elementare di paleografia. La filologia italiana, comporta l'impatto con grafie italiana antica delle origini, quindi del 200, 300, comporta l'impatto con grafie standardizzate che assumono la propria denominazione dalla tipologia e dall'ambiente che le ha prodotte. Per esempio, maiuscola, corsiva e altre denominazioni. Poi, sì, maiuscola, corsiva, ci sono anche le strutture standardizzate, sono appunto la gotica, la mercantesca, la cancelleresca, l'umanistica. Ci sono anche grafie proprie di singoli copisti che hanno riversato sulla carta le proprie abitudini. Per esempio, l'uso di particolari abbreviazioni e segni di paragrafo. Il Petrarca usava un'abbreviazione particolare, costituita da quattro puntini e sotto da una specie di graffa. Ogni manoscritto presenta dunque una propria storia, anche paleografica, e deve essere esaminato nelle proprie caratteristiche. Per le abbreviazioni è ancora utilissimo il Cappelli, Cappelli è il nome dell'autore, è un dizionario di abbreviature latine e italiane. La sesta edizione risale al 1979, forse ci sono state anche successive edizioni ed è anche reperibile online. Le abbreviazioni continueranno ad essere usate nelle stampe, anche se in modo più ridotto, nelle prime stampe. Il Cappelli, per esempio, registra circa 14.000 esemplari di parole abbreviate tra il VII e il XV secolo, disposte queste abbreviazioni in ordine alfabetico. Le abbreviazioni sono di due generi, per troncamento e per contrazione. Queste notizie, questi dati li potete trovare nell'argomento 1, nel file dell'argomento 1, alla pagina 4, numerazione a penna. Vedete anche gli esempi di queste abbreviazioni, bisogna vederle direttamente. Ci sono appunto le abbreviazioni per troncamento, la parola è abbreviata nella parte finale. Queste pongono un segno convenzionale alla fine della parola, in luogo della desinenza nominale o verbale latina. E qui ne avete degli esempi. Nel luogo che vi ho citato. Per le contrazioni esiste una certa continuità. In generale, una lineetta dritta orizzontale sovrapposta, chiamata titulus o tilde, vale per le nasali N, M e N. Quando invece è arciata questa lineetta, è come un ricciolino, vale di solito per la R o sillaba con R. Per esempio, è frequente l'uso del P con sopra questo trattino ricciolato, a riccio, che indica il pro. Vocali sovrapposte indicano per lo più se stesse, oppure la R. Per esempio, primo scritto P, I sovrapposta M, O è uguale a primo. PI sta per PRI. La I, la O sovrapposte al Q indicano il qua, latino, que, qui, quo. Il trattino per tagliare le aste della D, della L, hanno l'asta che va sopra la riga, del P, della S, con asta che scende sotto la riga, dà luogo a de, le, per. Vedete alcuni di questi esempi alla pagina 4, numerazione appena del vostro argomento 1. A volte si hanno incertezze su come svolgere un'abbreviazione, apparentemente banale. Per esempio, in alcuni casi ci si deve attenere all'usus scribendi, cioè il modo di scrivere del copista. Questo nel caso della nasale di fronte al labiale, per esempio, un esempio che cito. Sembra, può essere scritto con la N invece che con la M, sembra, N di Napoli. Nelle scritture volgari il titulus può essere usato in modo non tradizionale, cioè al posto di qualsiasi lettera dell'alfabeto. Il titulus è quel trattino di cui vi ho parlato, che si pone un trattino, una lineetta, sopra la lettera, sopra la vocale. E non solo sopra la vocale, anche a volte sopra la consonante. Per ciò che riguarda la filologia italiana nei secoli XIII e XVI, si incontrano scritture di tipo gotico, tardogotico, cancelleresco e umanistico. La caratteristica del gotico, voi vedrete alcuni esempi di queste scritture nella sezione sulle scritture, che deve essere l'argomento 2. Il gotico, disegno angoloso e spezzatura delle curve. Le caratteristiche, aspetto stretto e serrato della scrittura nel rigo, dove le lettere sono fortemente accostate le une alle altre. 3. Terza caratteristica, scarso sviluppo delle aste in alto e la brevità delle aste che scendono sotto il rigo. Voi avete appunto delle tavole come esempi, con esempi della gotica, gotica tedesca, francese, italiana, che è più dolce, un poco a tratti più tondeggianti. Un'altra caratteristica, l'alto numero di abbreviazioni, l'uso della E senza cediglia al posto del dittongo. Poi, sempre nella gotica, troviamo il D di tipo unciale, D di fronte. Lo trovate anche alcune notizie sulle caratteristiche della gotica, anche sempre nell'argomento 1, alla pagina 5, numerazione appena. Quarta riga c'è l'esempio del D onciale di fronte a lettere diritte. Poi sono importanti anche le note, cosiddette note tironiane, che prendono il nome da Tirone, Liberto, che lavorava per Cicerone, scriveva per Cicerone. Per esempio l'uso della et fatta come un sette. Ci deve essere qualche esempio nell'argomento 1, pagine 4 e 5, e anche l'uso del cum fatto come una sorta di nove. Le abbreviazioni dubbie si sciolgono di solito in parentesi tonde. Poi si incontrano i nomi in sacra. Ecco, alcuni esempi li avete. Ecco, l'et e il cum con, anche nel volgare con, l'avete alla pagina 4 dell'argomento 1, un po' dopo la metà, c'è scritto appunto è frequente l'uso delle note tironiane, l'esempio di et e l'esempio del cum. Le abbreviazioni dubbie si sciolgono di solito in parentesi tonde. Ecco, i nomina sacra, tra cui appunto Gesù Cristo, sono di solito abbreviati con criteri fissi. Avete qui l'esempio per Gesù Cristo con IHU e poi XI, sarebbe un chi, RO. I segni interpuntivi, ecco, sono studiati di volta in volta, vanno studiati di volta in volta, sono di solito molto diversi da quelli attuali. E nella restituzione di un testo di solito si usa normalizzare la scrittura secondo gli usi e criteri moderni, anche per rendere più comprensibile il testo. Per esempio, li vedete sempre lì alla pagina 4 dell'argomento 1, il punto in alto indica la pausa finale, il punto a mezza altezza la pausa media, il punto in basso la pausa breve, il punto e virgola la pausa finale, il nostro punto, il tratto trasversale con punto in basso la pausa breve, frequente questa nel secolo XIII. E anche usate dopo. I manoscritti devono essere descritti. Ci sono esempi di schede negli argomenti che seguono. E nell'allestimento del manoscritto il punto di partenza è il foglio. I fogli vengono piegati di misura standard, vengono piegati a metà e inseriti l'uno nell'altro, formando fascicoli di varia consistenza. Il fascicolo è un insieme di fogli, o un foglio piegato o più fogli piegati, che poi finiscono col costituire il volume del manoscritto. Si chiama bifoglio un foglio piegato, duerno due fogli piegati, ternione tre fogli piegati, quaternione quattro fogli piegati, tutti questi piegati inseriti l'uno nell'altro, formano un singolo fascicolo. Questa spiegazione, della formazione dei fascicoli la trovate nei manuali di filologia italiana. Io ne ho messi a scelta, mi sembra, quattro, e in ognuno di essi potete trovare la descrizione della costituzione del manoscritto e anche della fascicolatura. E a questi argomenti dell'aspetto della costituzione e dell'aspetto esteriore del manoscritto sono de dedicati tipici studi di codicologia. I codici possono essere di carta o di membrana. La carta designava originariamente la superficie sottile sulla quale si scriveva, a prescindere dalla natura del materiale. Poi il termine ha ristretto il suo significato ad indicare la carta di cellulosa. Invenzione molto probabilmente cinese, che arriva in Italia nel secolo XII grazie a mercanti che hanno commercio, commerciano con gli arabi di Spagna. Alla fine del secolo XIII, proprio a Fabriano, sorgono i più attivi centri di produzione della carta. La pasta da carta è ottenuta fino al secolo XVIII da stracci macerati. Viene distesa su un telaio con un vaglio a fili di ottone. Abbiamo le vergelle e i filoni, che sono le vergelle, sono i fili paralleli al lato più lungo del telaio, i filoni sono i fili verticali. Questo telaio lascia filtrare l'acqua. Dalla fabbrica di origine la carta reca la filigrana, che viene impressa con un filo metallico sulla pasta molle del foglio e può avere varie forme, per esempio stella, croce, campana, monte e tante altre. È importante al riguardo, è un lavoro fondamentale che è uscito già nel 1907, poi ha avuto altre edizioni, tra cui importante quella di Amsterdam, sulle filigrane. Va sotto il nome di Bricquet, scritto Briqu, il briquet lo trovate citato sia negli argomenti che ho messo, sia soprattutto nei manuali di filologia, dove dal titolo Le filigrane, traduco dal francese Dizionario storico delle marche della stampa dalla loro comparsa verso il 1282 fino al 1600, ed è tuttora fondamentale per individuare il luogo di origine della carta, e quindi la cartiera e anche il periodo in cui quella cartiera produceva quel tipo di carta. Talvolta la data in cui è stato scritto il documento può essere però di molto posteriore all'anno di fabbricazione della carta. Non ci si deve lasciar trarre in inganno in questo. La carta è molto più conveniente economicamente della pergamena, per cui l'uso della pergamena, che è di origine animale, spesso è carta di agnello, di maiale, viene ristretto questo uso della pergamena a libri di particolare solennità, ornati talvolta con preziose miniature. Esistono anche delle stampe in pergamena, quelle più rare, più preziose, si pensi per esempio alla Bibbia di Gutenberg. Alcuni codici di pergamena venivano raschiati e riusati, cioè la scrittura precedente veniva rasa, raschiata via. E sopra veniva scritto un altro testo. Questi codici si chiamano palinsesti, che in greco vuol dire raschiati di nuovo. Uno sforzo degli studiosi è di riuscire a leggere la scrittura inferiore, la scriptio inferior, cioè la scrittura che c'era prima. E poi si è ricorso, per esempio, ai tempi di Angelo Mai. Con reagenti chimici si sono rovinati alcuni codici per cercare di leggere la scrittura inferiore. Poi sono entrati altri metodi, come quello per esempio della lampada di Wood a raggi ultravioletti e altri ancora. Quindi non c'è il rischio di rovinare questi manoscritti. La pergamena veniva usata anche per confezionare rilegature e copertine, fogli di guardia. I fogli di guardia sono quelli che precedono tutti gli altri fogli o seguono, quindi difendono, proteggono, di guardia proteggono l'insieme dei fascicoli del manoscritto. Più raro è il riuso di carta già scritta. Si ricorda, per esempio, spesso nei manuali la lettera autografa di Boccaccio del 1366, utilizzata come rinforzo di una copertina pergamenacea. Nel Medioevo si usava per scrivere di rado il calamo, cannuccia aguzza, di solito la penna di volatile, gradualmente sostituita da strumenti metallici, a volte anche preziosi. L'inchiostro era di solito nero o bruno, mentre quello in altri colori si usava per mettere in evidenza i capilettera. I capilettera sono le lettere iniziali, i titoli anche dei capitoli o parti del testo. Talvolta il filologo, esaminando il codice direttamente, non in fotografia, può, in base al colore dell'inchiostro, stabilire se ci sono stati interventi successivi sul testo. Le lettere iniziali aggiunte in un secondo momento potevano essere miniate. Il copista lascia spesso lo spazio vuoto della prima lettera del capitolo per l'intervento del miniatore, che potesse mettere una lettera più ornata, più bella, magari colorata. E talvolta il copista annota in carattere piccolissimo la letterina guida che dovrà essere disegnata, per esempio la A o la O, la scrive piccola, è un segno di richiamo per il miniatore che deve scrivere lì una A, una O o un'altra lettera. Capita in qualche caso che la lettera iniziale, per esempio l'O vocativo, venga tralasciata nella copia e che questa omissione generi una serie di copie che contengono questo errore che non è stato mai corretto. È il caso di una canzone di Guittone d'Arezzo di cui abbiamo parlato nella prima lezione. E ora, per oggi, ci fermiamo qui per poi passare a un'altra lezione che affronterà, illustrerà le tipologie standardizzate di scrittura dei primi secoli. Vi saluto, buona giornata, arrivederci.